Storie di donne nella storia. Emma Wedgwood Darwin. Salve! In questa puntata sentirete più di una voce. Chiara Ceci, naturalista e divulgatrice scientifica, infatti, si è gentilmente prestata a dare la sua voce alla nostra protagonista. Una donna che l'ha affascinata al punto da scrivere un libro su di lei, Emma Wedgwood Darwin. Ritratto di una vita, evoluzione e di un'epoca. Sì, avete sentito bene, Darwin. Sebbene questo nome ricordi il più famoso marito, padre della teoria dell'evoluzione, la vita di Emma è stata intensa e degna di essere raccontata. Donna di straordinaria saggezza, cultura e spessore morale, fu in grado di supportare il marito in numerosissime parti della sua vita. Di supporto impareggiabile nella vita coniugale e lavorativa, la saggezza della nostra donna racchiude in sé l'evoluzione di un'epoca e di una persona che ha saputo vivere con amore ed umiltà. Marito e moglie hanno lasciato molte lettere con cui possiamo addentrarci meglio in quello che erano i loro pensieri e il loro rapporto. Ad aiutarci avremo per la prima volta anche una voce maschile, il marito di Chiara, David, che si è prestato infatti a dare la voce a Charles Darwin. Preparatevi quindi a scoprire la vita di Emma Wedgwood Darwin.
Bella, intelligente, ricca, con una casa fatta per viverci bene e un'indole felice. Emma Woodhouse sembrava riunire alcuni dei beni più preziosi della vita. Proprio come la protagonista del romanzo di Jane Austen, Emma Wedgwood, la più piccola di casa, sembrava non avere da desiderare niente più di quello che già la vita le offriva. La vivacità della sua indole, combinata all'illuminata educazione e alla liberalità della sua famiglia, le avrebbero tuttavia riservato un'esistenza movimentata fin dai primi anni della sua giovinezza, ben diversa da quella dell'omonima eroina letteraria.
Emma nasce il 2 maggio 1808 da Josiah Wedgwood e sua moglie Elizabeth Allen. Era la più piccola di 6 fratelli, e la sua famiglia era famosa per aver fatto fortuna fondando una ditta di ceramiche. Erano grandi imprenditori, ma anche filantropi, storici e politici. I Wedgwood sono stati protagonisti della rivoluzione industriale in Inghilterra, contribuendo però anche in ambito sociale, politico e culturale. Tutto questo era dimostrato dalla modernità con cui hanno educato i loro figli. Maschi e femmine hanno ricevuto uguale istruzione e la stessa possibilità di viaggiare e conoscere il mondo. Emma soggiorna infatti a lungo a Parigi, intraprende il famoso Grand Tour in Italia, ovvero una lunga missione solitamente compiuta da ricchi aristocratici destinata a perfezionare il loro sapere. Passa del tempo in Svizzera, ma nel 1832 subisce la prima di una serie di perdite che segneranno la vita di Emma. Muore infatti la sua amata sorella Fanny, per una rapida malattia. Emma decide così di aiutare l'altra sorella, Elizabeth, nella gestione della scuola domenicale in cui insieme insegnano a leggere e scrivere a circa 60 bambini poveri della zona.
My dear Emma, there was never anyone so lucky as I have been, or so good as you. I vow to try to make myself good enough somewhat to deserve you. I think you will humanize me, and soon teach me there is greater happiness than building theories and accumulating facts in silence and solitude.
Di ritorno dal suo grande viaggio intorno al mondo, Charles Darwin si reca da suo zio Josiah per ringraziarlo di aver convinto anni prima suo padre a lasciarlo partire. Qui rivede sua cugina Emma, che nota un grande cambiamento in lui.
Quello che solo pochi anni prima era un giovane che non aveva ancora trovato la sua strada, era maturato, diventando un noto uomo di scienza, con una promettente carriera davanti. Era diventato un uomo interessante, ed anche Emma se n'era accorta.
Da uomo concreto qual è, Charles valuta attentamente i vantaggi e gli svantaggi del matrimonio, ed arriva alla conclusione che avere al suo fianco una donna che conosceva bene, a cui era già affezionato, fosse la scelta giusta. Decide quindi di dichiararsi a sua cugina, scrivendole ciò che avete sentito dalla voce di David. «Io credo che tu mi umanizzerai e ben presto mi insegnerai che esiste una felicità più grande che costruire teorie e accumulare fatti in silenzio e solitudine». Malgrado gli avvertimenti dello scienziato Francis Galton, cugino e collega di Charles, che sosteneva ci fossero potenziali pericoli nei matrimoni tra consanguigni, a cui poi darà il nome di eugenetica, i due si sposano il 29 gennaio 1839, benedetti dalle rispettive famiglie. Piccola parentesi, i matrimoni tra consanguini erano particolarmente comuni a quei tempi. Ricordiamo che anche la regina Vittoria e suo marito il principe Albert erano cugini. Ma i timori di Galton non sono infondati. I Wedgwood in passato si erano già uniti tra cugini e 38 dei 62 discendenti del nonno di Charles ed Emma effettivamente avevano avuto molte perdite tra la loro prole nella prima infanzia. Come è ormai noto, sappiamo che il matrimonio della regina ha provocato la diffusione di una malattia chiamata emofilia nella sua discendenza in diverse case reali. Questa malaugurata previsione ha avuto riscontro anche tra la prole di Charles ed Emma. I due mettono al mondo 10 figli. Tra questi, Charles, il più piccolo, muore a soli 2 anni. Anne, la preferita, ha 10 anni. Henrietta passerà parte della sua vita a letto con malattie digestive. Altri 3 figli soffriranno di convulsioni. E di questo lo scienziato non si darà mai pace, arrivando perfino a dichiarare: «Siamo una misera famiglia e dovremmo essere sterminati». Realizzerà quindi numerosi esperimenti sulla consanguinità tra le piante per analizzare le conseguenze genetiche, scoprendo l'espressività di elementi recessivi dannosi che il figlio Leonard porterà avanti, diventando poi il presidente della British Eugenics Society nel 1911.
Lui è l'uomo più aperto e trasparente che ho mai conosciuto, e ogni sua parola esprime i suoi veri pensieri.
Charles si rivela un uomo di non facile gestione. È ipocondriaco e manifesta molti malesseri. Emma gli offre quindi un ambiente sereno in cui vivere, come Down House, oltre a donargli tutta la tranquillità e serenità di cui necessita. Come detto, Darwin soffre spesso di malesseri che colpiscono la sua sfera emotiva, soprattutto legata al senso di responsabilità nella perdita dei suoi figli. Ma invece che separarli, le dure prove che la vita ha messo loro davanti li rende sempre più uniti. Perfino quando ricevono nel 1858 una lettera di Alfred Russel Wallace, un giovane naturalista che in poco tempo matura una serie di idee che riassumono il lavoro di anni di studi ed esperimenti di Darwin. Inutile dire che questo sconvolge il già precario equilibrio di Darwin. Si può dire che affronterà una delle crisi più importanti della sua vita. Ma grazie all'incoraggiamento di Emma, il naturalista prende la decisione di uscire allo scoperto con la sua opera rivoluzionaria. Lo sprona sia psicologicamente che lavorativamente. Emma è convinta che lo sforzo del marito vada elogiato, seppur consapevole che tutto quello che il marito afferma nella sua opera vada contro le sue idee religiose. Non scordiamo infatti la profonda fede che risiede in Emma e che mai la abbandonerà. Ma non era affatto una bigotta come molti credono. Troviamo molte lettere che scrive al marito in cui espone i suoi dubbi, ma la differenza di opinione sulla religione non è affatto un problema per i due coniugi, anzi, lei non ha mai cercato di interferire con il lavoro di lui. Lo ha solo spronato a continuare a lavorare con onestà intellettuale e non fare affermazioni affrettate. La bozza della sua teoria, Charles la mostra ad una sola persona, Emma. Questo perché ritiene la sua opinione preziosa in quanto donna intelligente e ponderata. Le note a margine che Emma scriverà mostrano la grande attenzione e cura che ha messo nella lettura del lavoro del marito. Ci sono molti esempi di come lei sprona il marito a prestare attenzione ad entrambi i versanti delle questioni, malgrado sappia che lavorava con coscienza e sincerità. Lo spinge a ponderare le sue affermazioni e mostrare tutte le prove possibili immaginabili a supporto della sua teoria.
La tua mente e il tuo tempo si riempiono degli oggetti e dei pensieri più interessanti, quelli che arrivano sull'onda delle tue stesse scoperte. Questo, però, fa sì che per te sia difficile non considerare come pura interruzione altri tipi di pensieri, che non hanno relazione con le tue ricerche, o essere in grado di prestare tutta la tua attenzione a entrambi i versanti della questione.
Altro ruolo importante che Emma ha nel lavoro del marito è quello di revisionare le versioni straniere delle pubblicazioni del suo lavoro. La donna infatti conosce molto bene il tedesco, il francese e l'italiano. Conoscenze queste che permetteranno a Charles di mantenere rapporti epistolari con il biologo tedesco Ernst Haeckel, grazie alla revisione di Emma. Charles inoltre non ama partecipare alla vita sociale, ma la pubblicazione della sua opera, avvenuta il 24 novembre 1859, porta non poca confusione nella sua vita e in quella della famiglia, in quanto l'origine delle specie si dimostra uno scossone nel mondo della scienza. Tra lettere e visite, i coniugi Darwin devono far fronte a molte fatiche, che come sempre affrontano insieme. Emma sembra instancabile e mostra sempre interesse nelle vicende sociali del villaggio in cui compie regolarmente opere di bene verso il prossimo.
La musica di Emma era una costante nelle serate a Down House. Anni dopo, Leonard, ripensando a quei momenti, disse che avrebbe voluto poter rendere con le parole l'immagine di mio padre, tranquillamente adagiato sul sofà in salotto, mentre mia madre suonava, e suonava meravigliosamente, alcuni movimenti di Beethoven.
Il 19 aprile 1882, Charles Darwin muore. Per Emma è un duro colpo, ma come sempre riesce a risollevarsi e lavora alla revisione dell'autobiografia del marito. In molti la criticano dicendo che ha censurato parti del testo, ma il suo intento è solamente quello di non attirare l'attenzione su passaggi che secondo lei possono solo nuocere al nome del marito. Voleva evitare che tutti si focalizzassero su questi passaggi forti e li usassero come scusa per attaccare il pensiero di Darwin nella sua totalità. Emma non ha mai voluto avere l'ultima parola su quello che Charles scriveva e l'ha più volte dimostrato. Passa gli ultimi anni della sua vita coltivando le sue passioni come la lettura e il teatro e si spegnerà il 2 ottobre 1896. Verrà sepolta lontana dal marito, che ha ricevuto l'onore di essere deposto nell'abbazia di Westminster, mentre lei riposa ancora a Down insieme al fratello di Charles, Erasmus.
La morte di Emma segnava per la famiglia Darwin la vera fine di un'era. La sua vita aveva abbracciato quasi tutto il XIX secolo ed Emma era stata molto più che una semplice spettatrice di cambiamenti epocali. Emma, prima che la moglie di Charles Darwin, era una Wedgwood. Essere protagonisti di cambiamenti epocali era un carattere di famiglia.
Purtroppo di Emma o si parla poco oppure la si dipinge come una donna pia che considerava dissacrante il lavoro del marito. Decisamente una visione più che superficiale. Sappiamo come questo sia frequente nella storia, visto e considerato che è stata scritta per lo più da uomini. Notare la citazione di Jane Austen in Persuasione. C'è una netta differenza però tra l'essere religiosi e pii o bigotti. Ed Emma Wedgwood ne è un esempio lampante, in quanto ha sempre avuto un occhio critico, ma non ha mai né accusato né tantomeno ostacolato il lavoro di suo marito. Come abbiamo visto, lo ha invece sempre incoraggiato, ed è giusto ricordarla così, come colei senza la quale Darwin non sarebbe oggi considerato il padre dell'evoluzione. Questo è stato l'intento di Chiara con il suo lavoro di ricerca di pubblicazione del suo libro, e citandola, ho voluto rendere giustizia al carattere di una donna che è molto diversa dal comune ritratto popolare che le è stato fatto. Ecco, io non posso che ammirare questa sua campagna, appoggiandola pienamente e rendendole omaggio con questo mio episodio. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!